Benvenuti a The Debate. Allora, per iniziare, ti chiedo di fare un piccolo sforzo di immaginazione. Immagina, di essere il CEO di una grande azienda europea.
Ok, ci sono.
È lunedì, per la precisione, lunedì 3 agosto 2026. Arrivi in ufficio e la tua giornata, beh, inizia malissimo. C'è un ispettore del garante alla reception che ti chiede di spegnere immediatamente il software delle risorse umane.
Wow, quello che l'azienda usa, cioè per gestire letteralmente tutte le nuove assunzioni.
Esattamente quello. E sai qual è il motivo? Non hai log di sistema che documentano le logiche decisionali dell'algoritmo. E in quel preciso momento il danno reale per la tua azienda, non è nemmeno la sanzione formale, è che la tua operatività si ferma, congelata, del tutto. E oggi discutiamo, guarda caso, esattamente di questo scenario. Oggi è domenica 26 aprile 2026, mancano poco più di 3 mesi alla fatidica data del 2 agosto 2026.
La data in cui entrano in vigore, insomma, gli obblighi principali dell'EU AI Act, nello specifico per i sistemi classificati ad alto rischio secondo l'Annex 3 del regolamento. Ed è uno scenario che in questo momento sta letteralmente, guarda, te lo assicuro, sta tenendo svegli i Chief Risk Officer e i General Counsel in tutta Europa. Perché parliamo di sanzioni che sulla carta possono arrivare a 35 milioni di euro.
O al 7% del fatturato annuo globale, certo, che per una multinazionale è una cifra astronomica. Per
Assolutamente.
analizzare questa transizione oggi useremo un framework molto specifico. Ci baseremo sulla checklist operativa in 30 domande sviluppata da Angelo Pallanca, noto nel settore come PAN. Parliamo di un senior advisor AI molto influente per il leadership team europei. E la domanda centrale del nostro dibattito, il fulcro del nostro scambio intellettuale oggi, è questa. L'AI Act è una colossale tassa burocratica che paralizza le imprese europee sotto la minaccia del rischio operativo? Oppure, al contrario, rappresenta un catalizzatore vitale, uno shock necessario per uscire dall'immaturità tecnologica e costruire, diciamo, un vantaggio competitivo enterprise?
Una domanda non da poco.
Direi vitale e la mia posizione in merito è assolutamente inequivocabile. Io sono convinto che l'adeguamento a questo regolamento sia un'opportunità strategica inestimabile. L'ecosistema europeo soffre da anni di una malattia che potremmo definire il POC Purgatory, il purgatorio dei progetti pilota.
Vero, ne vediamo tantissimi.
Cioè, facciamo esperimenti brillanti, algoritmi fantastici che girano benissimo sui laptop degli sviluppatori, ma che non scalano mai a livello aziendale perché mancano le vere fondamenta ingegneristiche. Il paradigma EU First by Design costringe finalmente le aziende a una vera maturità di governance. Adottare rigorosamente le 6 sezioni della checklist di PAN non è un ostacolo, è la trasformazione di un rischio legale in un asset strategico.
E io, dal canto mio, pur apprezzando tantissimo l'eleganza teorica di questo approccio strutturato, perché l'eleganza c'è, lo ammetto,
Grazie.
però la realtà operativa sul campo è spietatamente diversa. Io sono convinta che il regolamento sarà anche stato scritto con le migliori intenzioni, per carità, ma il tessuto aziendale europeo rischia letteralmente il soffocamento. La stessa documentazione di Penn fa emergere un dato che è, a dir poco allarmante. Più della metà delle aziende europee non possiede nemmeno un inventario sistematico dei propri sistemi AI in produzione.
Non ce l'hanno.
Esatto, e non per negligenza, ma perché l'AI oggi è capillare, è invisibile, è annidata negli strumenti di terze parti. Il vero pericolo imminente non è tanto la multa teorica, ma il blocco operativo durante i prossimi 2 anni di esempio, quel periodo in cui i regolatori faranno giurisprudenza, fondamentalmente, sulla pelle delle nostre aziende. Le richieste di conformità stanno drenando risorse vitali. Parliamo di budget di 50.000-150.000 euro solo per consulenze e tool, soldi che le imprese dovrebbero investire nella ricerca per competere su scala globale.
Beh, è una diagnosi severa, però per capire se questa cura normativa ucciderà o salverà il paziente europeo, dobbiamo guardare l'anatomia del problema. Partiamo dalle fondamenta, quelle che nel framework di PAN corrispondono alle sezioni 1 e 2 della checklist, ovvero l'identificazione dei sistemi e la classificazione del rischio. Il legislatore, attraverso gli articoli 3 e 25, dice una cosa a mio avviso molto semplice. Devi sapere cosa hai in casa e devi capire se rientra nei casi ad alto rischio. come le risorse umane, la biometria o l'accesso a servizi essenziali.
Guarda, semplice, una parola estremamente pericolosa in ingegneria del software.
Dici?
L'impossibile. Negli ultimi 2 anni l'AI è diventata una feature standard. È in quasi ogni software as a service.
Certo, è ubiqua.
Esatto. È nel CRM che prevede il tasso di abbandono dei clienti. È nella identity provider che verifica gli accessi. È nel software di recruiting. L'AI Act sembra presupporre un'architettura statica. Sai, tipo il grande server centrale, anni 90. Ma l'innovazione odierna è fluida, è distribuita. E quando andiamo a classificare, secondo l'Annex 3, ci rendiamo improvvisamente conto che interi dipartimenti operativi, cioè sistemi che funzionano benissimo da anni, vengono improvvisamente etichettati come ad alto rischio.
Capisco perché la pensi così. E il problema della capillarità esiste. Ma lasciami offrire una prospettiva diversa. Nessuna azienda seria al mondo opererebbe mai senza un registro dei propri asset finanziari, giusto?
Giusto.
Nessun CFO si sognerebbe mai di entrare in sala riunioni e dire «Beh, abbiamo decine di conti bancari annidati nelle nostre filiali sparse per il mondo, ma parli è un incubo burocratico, quindi semplicemente ci rinunciamo». Non esiste. E allora perché dovremmo accettare questo livello di totale cecità per le nostre infrastrutture decisionali digitali?
Aspetta, aspetta. Il punto debole di questa analogia è evidente. Un conto bancario è un'entità inerte, cioè non evolve in modo autonomo dopo che lo hai aperto. Un sistema di machine learning, invece, sì. I pesi della rete neurale cambiano continuamente, i dati di input mutano, il modello subisce un data drift nel tempo. Mappare un sistema AI non è come fotografare un conto corrente in banca, è come cercare di mappare il percorso esatto di un fiume durante un'alluvione.
Mm.
E quando l'azienda scopre che il banalissimo software che usa per scremare i curriculum la sottopone improvvisamente a una compliance formale di alto rischio, sai qual è la reazione del board? Non sarà quella di assumere 3 ingegneri senior per mappare il fiume, sarà quella di chiudere il rubinetto, spegneranno l'algoritmo per evitare problemi, fine dell'innovazione HR.
Esatto, il sistema evolve ed è proprio per questo motivo che la tua argomentazione in realtà rafforza la mia. Mappare un'intelligenza artificiale non è come avere un conto bancario inerte. È come avere un trader finanziario seduto nel tuo ufficio che cambia strategia di investimento ogni singolo giorno in base ai venti del mercato. Lasceresti operare un trader del genere senza avere un registro rigoroso e in tempo reale delle sue azioni?
Beh, no.
Assolutamente no. E ti porto un esempio operativo molto concreto, tratto proprio dal portfolio di consulenza di PAN, il Principato di Monaco. Hanno affrontato la sfida della governance AI nel settore pubblico. E parliamo di un ambiente che è storicamente noto per i suoi silos organizzativi e per sistemi legacy complessissimi.
Un ambiente dove mappare i processi è notoriamente un calvario burocratico infinito, tra l'altro.
Un calvario, certo, che però ha generato un valore immenso. Secondo la logica del soffocamento che descrivevi tu, costringere l'amministrazione pubblica a identificare e classificare ogni singolo algoritmo avrebbe dovuto paralizzare completamente la macchina statale. Invece, guarda caso, è successo l'esatto opposto.
Davvero? In che senso?
Risolvere le prime 2 sezioni della checklist di PAN ha rimosso un enorme strato di incertezza politica. I dirigenti pubblici non sapevano se stavano autorizzando l'uso di modelli general purpose innocui o sistemi ad alto rischio. Quindi, semplicemente per paura, bloccavano i budget. Avere una mappa chiara ha fornito alla leadership la visibilità necessaria per prendere decisioni di adozione in modo calcolato e deliberato. Sapere cos'hai in casa non crea paralisi, l'oscurità crea paralisi. Cioè, se guidi bendato in autostrada, vai piano. L'AI Act ti costringe a togliere la benda.
Ok, l'immagine è potente. Ma il problema è che togliere questa benda ha un costo operativo esorbitante per chi non è il Principato di Monaco. Ma ecco, ammettiamo anche che tu riesca miracolosamente a trovare e classificare tutti i tuoi sistemi in produzione. Questo ci porta direttamente al vero incubo operativo, che, tornando al nostro framework, corrisponde alle sezioni 3 e 4 della checklist, ovvero la famigerata documentazione tecnica e la trasparenza. Parliamo dei requisiti degli articoli 9, 10, 12 e 50. E qui mi dispiace, ma non mi convince affatto la retorica del «L'AI Act ti rende migliore e più competitivo».
Ah no? E spiegami perché. In fondo il legislatore vuole fondamentalmente sapere come pensa il tuo algoritmo. Non mi sembra una richiesta così assurda per delle tecnologie che, di fatto, prendono decisioni critiche sulla vita delle persone.
Guardiamo in faccia la realtà tecnica di cosa significa l'Annex 4. Cioè, non è un documento riassuntivo di due pagine. Richiede di redigere e mantenere costantemente aggiornata una documentazione tecnica capillare sull'architettura di sistema, sulle logiche operative, sulle metriche di performance. Poi aggiungiamoci l'articolo 10, che impone una data governance ferrea per ogni singolo set di addestramento, di validazione e di test. Significa dover tracciare l'origine di ogni singolo terabyte di dati. E poi c'è il vero colpo di grazia, l'articolo 12, quello che impone il record keeping automatizzato. Ogni decisione significativa presa dal sistema deve essere loggata con policy di retention specifiche. Cioè, ci rendiamo conto, stiamo prendendo i nostri ingegneri del machine learning, che in Europa sono risorse rarissime e pagate a peso d'oro, e li stiamo trasformando in passacarte, in burocrati del dato. Il focus dell'azienda si sposta brutalmente dall'accuratezza e dall'innovazione del modello alla perfezione formale del paper trail. Questo non ci tira affatto fuori dal purgatorio dei POC. Ci chiude a doppia mandata in un compliance purgatori permanente.
Allora, c'è un errore di fondo in questa prospettiva, secondo me. Perché tu stai confondendo l'adempimento burocratico con l'eccellenza ingegneristica.
Non credo di confonderli, sono proprio due cose diverse.
Certo, impostare pipeline di logging automatizzato costa fatica e costa risorse all'inizio, nessuno lo nega. Ma l'assenza di questi log, la mancanza cronica di una governance strutturata sui dati di training, è proprio la radice tecnica del perché l'innovazione europea spesso si arena. Un prototipo funziona benissimo sul portatile dello sviluppatore, perché l'ambiente è super controllato, ma quando lo metti in produzione reale, senza tracciabilità, e improvvisamente l'algoritmo prende una decisione disastrosa, cosa fai?
Beh, fai un audit interno.
Non puoi. Non sai come fare il rollback al momento esatto prima del guasto, perché non hai log. Non sai perché il sistema ha avuto un'allucinazione. Non sai se il dato in input che ha scatenato l'errore era corrotto fin dall'origine. È una scatola nera.
Ma questo è un problema di qualità del software. È un problema che un'azienda risolve per sopravvivere sul mercato, non perché glielo impone una legge europea con la minaccia di sanzioni da 35 milioni.
Il mercato da solo non può permettersi scatole nere in contesti dove il rischio non è, sai, perdere un click su un sito web, ma distruggere vite o economie. Ed è qui che un altro caso dal portafoglio di PAN diventa secondo me illuminante. Parliamo dell'implementazione di sistemi AI per le banche centrali africane, specificamente per la compliance AML, l'anti-money laundering, l'antiriciclaggio.
Ah.
Settore bancario?
Praticamente l'apoteosi del rischio zero. Esatto, il rischio zero per eccellenza. L'AI in ambito AML serve per intercettare pattern di frode complessi che gli analisti umani semplicemente non vedono. Ma se il tuo algoritmo blocca una transazione transfrontaliera milionaria, perfettamente legittima, non puoi andare dal cliente o peggio in tribunale a dire: guardi, mi dispiace, lo ha deciso il computer e noi non sappiamo perché.
Chiaro.
Devi poter ricostruire a ritroso l'intero processo decisionale, fino al singolo cluster di dati di training che ha generato quel falso positivo. In ambienti ad alta criticità come questo, la rigorosa tracciabilità delle decisioni documentata nell'Annex V non è vista come un noioso adempimento per evitare una multa. È letteralmente il requisito ingegneristico minimo e indispensabile per avere la fiducia necessaria a mettere l'algoritmo in produzione. Senza i log dell'articolo 12, quell'algoritmo bancario non esce dalla sandbox. L'AI Act sta semplicemente prendendo questo standard di eccellenza di livello enterprise e lo sta imponendo a chiunque voglia lucrare su sistemi ad alto rischio in Europa. Non è burocrazia, è ingegneria del software per adulti.
È un'argomentazione forte, te lo concedo. L'ingegneria del software matura richiede tracciabilità, su questo siamo d'accordo. Ma devi anche riconoscere le asimmetrie del mercato. Una banca centrale ha budget multimilionari, ha team enormi dedicati solo alla compliance normativa e a tempistiche dettate dalla stabilità sistemica, non dal venture capital. Una media impresa europea che sviluppa tecnologia HR per competere con i giganti della Silicon Valley semplicemente non ha quegli strumenti.
Mm-hmm.
Ma facciamo finta. Ammettiamo che l'azienda trovi i soldi per i log e la documentazione. Chi controlla questi log? E qui arriviamo al terzo e forse più dirompente punto di contesa, quello che riguarda le sezioni 5 e 6 della checklist, Human Oversight e Governance interna.
Ah, ecco, ci stiamo muovendo dall'architettura del software all'architettura aziendale vera e propria. Qui parliamo dell'articolo 14 che impone l'intervento umano e dell'articolo 73 che obbliga alla segnalazione degli incidenti gravi in tempistiche, diciamo, molto strette.
Molto strette è un eufemismo. L'articolo 14 richiede l'istituzione formale di interfacce umane, i famosi kill switch. Significa che l'architettura tecnica deve permettere a un umano di bypassare o spegnere l'intelligenza artificiale in qualsiasi momento. L'articolo 73 impone di segnalare incidenti gravi al regolatore in 15 giorni o addirittura in appena 2 giorni per i casi critici.
Mm-hmm.
E poi c'è un elemento che fa letteralmente tremare i polsi ai dirigenti. L'obbligo di una FRIA, la Fundamental Rights Impact Assessment. Ovvero, prima di accendere il sistema, devi dimostrare nero su bianco, attraverso una valutazione d'impatto ampiamente documentata, che il tuo algoritmo non discriminerà nessuno. Ad esempio, che non discriminerà un candidato per un mutuo in base al suo codice postale o al suo genere.
E scusami, ma perché questo dovrebbe essere un problema? Assicurarsi che un sistema non sia discriminatorio è la base assoluta di un'intelligenza artificiale affidabile.
Certo, il problema non è intento morale, ci mancherebbe. Il problema è il meccanismo legale. Tutto questo impianto normativo sposta violentemente la responsabilità dalla macchina difettosa al dirigente umano. Costringe i C-level, i membri del board, ad assumersi responsabilità penali e amministrative dirette. La conseguenza psicologica ed economica di questo assetto, specialmente durante i famosi primi 2 anni di esempio, in cui i regolatori cercheranno a tutti i costi casi mediatici per fare giurisprudenza, la conseguenza sarà un fenomeno massiccio di scope down.
Aspetta, quindi mi stai dicendo che, per puro terrore di una sanzione personale o di finire sui giornali, le aziende faranno un passo indietro e spegneranno l'innovazione? Una sorta di autosabotaggio preventivo.
Assolutamente sì. E ti dirò di più. Non è autosabotaggio, è razionalità difensiva. Un chief risk officer guarda la checklist di PAN, calcola le risposte e se vede che l'azienda ha un punteggio di gap tra 21 e 30, quello che PAN definisce chiaramente uno stato critico, prenderà l'unica decisione logica a breve termine, disabiliterà le feature AI più avanzate, tornerà a logiche decisionali basate su regole semplici, i vecchi alberi decisionali, o su processi puramente manuali. Preferiranno rinunciare a un margine di efficienza del 15% piuttosto che rischiare un'indagine del garante che di fatto blocca l'intera azienda.
Guarda, è una lettura molto diffusa, lo riconosco, ma si basa su un profondo, profondissimo fraintendimento di come funzionano i framework di compliance nelle grandi organizzazioni. Quella che tu chiami una camicia di forza legale, in realtà, se implementata correttamente, diventa uno scudo procedurale.
Uno scudo procedurale.
Esattamente. Ed è la chiave di volta dell'intero AI Act per il management.
Ma in che modo l'obbligo di autodenunciarsi in 2 giorni per un guasto protegge un dirigente? Spiegamelo, perché non lo vedo.
Perché l'AI Act non chiede che l'algoritmo sia perfetto. Il legislatore sa benissimo che i modelli probabilistici sbaglieranno, avranno allucinazioni, genereranno falsi positivi. Quello che l'AI Act punisce duramente non è l'errore matematico, è la negligenza. Creare un comitato AI Act interno, nominare un AI Compliance Officer, redigere la FRIA e stabilire policy chiare su come e quando azionare un kill switch non serve a prevenire l'errore del software, serve a creare un giubbotto di salvataggio legale. Se l'algoritmo prende una decisione discriminatoria, l'azienda non viene punita con il massimo della pena se può dimostrare all'ispettore carte alla mano.
Guardate, noi abbiamo seguito rigorosamente il processo di human oversight e monitoraggio post-market previsto dall'articolo 72. Il sistema è fallito, lo abbiamo intercettato con le nostre procedure e lo abbiamo spento tempestivamente.
Capisco il punto.
Questo deresponsabilizza penalmente il singolo manager e protegge l'azienda. Avere le carte in regola dimostra diligenza.
Quindi mi stai dicendo che il vero focus è avere le scartoffie in regola quando inevitabilmente la macchina si schianterà contro un muro?
No, sto dicendo che avere un protocollo rigoroso di gestione delle crisi ti permette di prendere rischi più grandi. Ti porto il terzo esempio operativo, sempre dal portafoglio di PAN. Il governo de Canarias. Hanno implementato un sofisticato sistema di AI per la Tourism Intelligence.
Ah, ok. Un ambito che gestisce volumi di dati sensibili spaventosi. Tracciamento cellulare, dati comportamentali, flussi di prenotazione.
Esatto. L'AI analizza flussi di dati massicci per prevedere l'impatto sul territorio, gestire le risorse energetiche, ottimizzare le reti di trasporto. Stiamo parlando di una pubblica amministrazione che maneggia dati comportamentali su scala enorme. Se i dirigenti avessero dovuto gestire quell'innovazione senza un framework formale, sarebbero stati terrorizzati dal famoso «cosa succede se la macchina viola la privacy di milioni di turisti?». Invece, implementare un sistema istituzionalizzato di human oversight e governance interna ha permesso alla leadership di innovare in modo incredibilmente aggressivo.
Perché si sentivano coperti?
Perché il rischio era recintato. I decisori sapevano esattamente qual era il protocollo per supervisionare l'algoritmo e, all'occorrenza, per staccare la spina in sicurezza. Questo è il vero vantaggio competitivo dell'essere you first by design. Le organizzazioni che adottano la checklist non stanno subendo la burocrazia. Stanno costruendo l'infrastruttura di fiducia necessaria per scalare modelli potentissimi, senza il terrore di distruggere l'azienda alla prima allucinazione del sistema.
Devo ammettere che trovo l'idea dello scudo procedurale molto affascinante e ammetto anche che cambia la prospettiva da puramente difensiva a strategica. Tuttavia, l'eleganza di questo scudo si scontra violentemente con la tirannia del tempo e delle risorse. E questo, insomma, ci riporta alla realtà cruda dei numeri. Siamo a fine aprile 2026. Il 2 agosto è letteralmente domani.
Il tempo stringe.
Se un'azienda applica oggi le 30 domande di PAN e scopre di avere un punteggio, diciamo, tra l'11 e il 20, quello che lui classifica come un significant gap, il piano d'azione non è una semplice riunione di coordinamento. Significa dover mappare l'invisibile in 2 settimane, eseguire una gap analysis tecnica in 3 e implementare una remediation ingegneristica e legale complessa in 8 settimane. Per l'80% delle aziende europee, che non hanno team legali e tecnici super integrati, questo rappresenta un rischio di asfissia immediato. L'incertezza legale sta costringendo le imprese a dirottare enormi investimenti dall'R&D verso la consulenza legale. Stiamo costruendo scudi bellissimi, certo, ma ci stiamo dimenticando come forgiare le spade.
La tempistica è brutale, non lo nego affatto, ma credo che, nonostante le nostre divergenze sulle conseguenze di mercato, ci sia una conclusione innegabile su cui convergiamo totalmente. Ed è un punto su cui il materiale analizzato è categorico. L'inerzia ha smesso di essere un'opzione praticabile. Il tempo del, sai, vediamo come si muovono gli altri, è finito.
Assolutamente. Ignorare la questione non è più difendibile in nessuna sede aziendale. Se fai l'assessment e sei in uno stato critico, non puoi semplicemente delegare la questione all'IT e sperare in bene. Devi portare i risultati direttamente al consiglio di amministrazione. E le opzioni sul tavolo del board sono chirurgiche, inflessibili. O approvate seduta stante un budget di emergenza per colmare le lacune entro il 2 agosto, oppure i membri del board devono formalizzare per iscritto che accettano consapevolmente il rischio operativo e regolatorio. Non esiste una terza via fatta di tiepida attesa.
Questo riassume perfettamente l'essenza del nostro dibattito di oggi. Dalla mia prospettiva, la conformità entro la scadenza dell'AI Act non rappresenta affatto la morte dell'innovazione europea, rappresenta il suo vero, sudato esame di maturità. Rispondere affermativamente alle 30 domande cruciali obbliga finalmente le imprese a fare una pulizia tecnica profonda. Impone architetture robuste, log tracciabili per il rollback e una governance centralizzata. È il momento esatto in cui l'AI cessa di essere un affascinante esperimento confinato nel laboratorio dati e diventa un'infrastruttura ingegneristica di grado enterprise, dotata degli scudi procedurali necessari per conquistare la fiducia del mercato globale.
E dalla mia prospettiva, pur riconoscendo il grande valore della chiarezza architetturale e legale, continuo a sostenere che il peso gravoso imposto dal regolamento e soprattutto lo spettro del blocco operativo causato dalle ispezioni dei primi anni, di esempio, provocherà una decisa contrazione dell'ecosistema. Le organizzazioni prive delle massicce risorse necessarie per costruire questi scudi opteranno inevitabilmente per lo scope down, ritirandosi dallo sviluppo di casi d'uso avanzati per pura sopravvivenza aziendale. Il risultato finale potrebbe darci sistemi teoricamente più sicuri, sì, ma all'interno di un mercato tecnologicamente molto più cauto, lento e potenzialmente meno competitivo a livello globale.
Ed è proprio questa tensione tra la spinta verso la maturità ingegneristica e la frizione della realtà operativa che rende fondamentale analizzare queste normative complesse, attraverso lenti opposte. Non c'è un vincitore teorico in questo dibattito. La verità verrà decisa unicamente dalla capacità di esecuzione pratica delle singole aziende, da qui ai prossimi 3 mesi.
Certo, e il mio consiglio finale per chiunque ci stia ascoltando, che tu sia un CEO alle prese con l'infrastruttura, un general counsel focalizzato sul rischio, o il CEO che deve poi firmare bilanci, è di non fermarsi a questa conversazione. Esplorate direttamente il materiale, prendete la checklist operativa in 30 domande di PAN, chiudetevi in ufficio per un quarto d'ora, analizzate il vostro portafoglio tecnologico attuale e rispondete in modo brutalmente onesto a ogni singola sezione. Lasciamo a voi l'onere e l'opportunità di trarre le vostre conclusioni strategiche.
15 minuti di orologio. È tutto il tempo che serve per capire se la vostra azienda poggia su un'architettura sana e scalabile o se state guidando bendati verso un muro normativo. Perché alla fine, per ritornare alla nostra metafora clinica iniziale, l'entrata in vigore dell'AI Act ha appena acceso una potentissima macchina a raggi X sulla vostra intera organizzazione. Il 2 agosto 2026 la lastra verrà sviluppata e messa sul tavolo del garante. E a quel punto, quando l'ispettore guarderà l'immagine, sarà decisamente troppo tardi per sperare che non ci siano fratture. Grazie per aver partecipato a questa profonda riflessione su The Debate. Arrivederci.